Eccoci, allora, buonasera. Come dicevo stamattina, leggerò i Tehillim della mattina adesso, e in particolare l'Irfuah Shlemah Umushlemet per tutti i Hayalim, per tutti i soldati, per tutti i malati, Amen Ken Yerazon, per tutti gli ostaggi. Leggo i salmi di oggi, dunque la registrazione dei salmi della mattina adesso riprendiamo da 23 a 29. Direttamente in ebraico e poi partiamo con la lezione. Mismor le David, Adonai roi lo echsar, bin ot deshe yarbitzeni, al mei menuchot yenahar. Nafshi yeshovev yanfeni, vema'agi letzedek leman shemo, gam ki elech begeit samavet lo irara ki ata imad. Shivtecha umishantecha hema yenachamuni, taroch lefanai shulchan neged tzorerai, דשנת בשמן ראשי כוסי רוויה, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימי. סלמו 24. לדוד חדה, לדוד מזמור לאדוני הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה, כי הוא על ימים יהיה שדה ועל נהרות תכוננה. מי יעלה נהר אדוני ומי יקום במקום קודשו? נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. יישא ורחם מאת אדוני וצדקה מאלוהי אשכו. זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלע. שאו שערים ראשיכם והינשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? אדוני עזוז וגיבור. אדוני גיבור מלחמה. שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות הוא מלך הכבוד זרע. ונתיצ'ינקו יחפה. לדוד, אליך אדוני נפשי אשא, אלוהי בחבטחתי אל אבושה. אל יאלצו אויבי בי. גם כל קוביך לא יבושו, יבושו הבוגדים ריקה. דרכיך אדוני הודיעין, אורחותיך למדי. הדרכני ועמיתך ולמדני כי אתה אלוהי שעי, אותך קיוויתי כל היום. זכור רחמך אדוני וחסדיך כי מעולם המה. חטות נעורי ופשעי אל תזכור, כחסדך זכור לי אתה למען טובך אדוני. טוב וישר אדוני על כן יורך חטאים בדרך. Salmo 25, Passuk 9. Yadrech anavim b'mishpat v'inamet anavim darko. Kol orchot Adonai chesed ve'emet lenotzere v'rito ve'edotav, lema'an shimcha Adonai v'salachta la'avuni kirav. Domanda. Mi ze ha'ish yirei Adonai? Chi è l'uomo che teme Hashem? Hashem lo guiderà sul cammino che avrà scelto. Yoren v'derech yivchar. Trascorrerà la vita nel benessere, la sua discendenza erediterà la terra, Nafsho betov tanin, vezarco irash arz. Sod Adonai lireav uvrito lehodiav, enan tamid el Adonai, ki hu yotzi mereshet raglav, pne elai vechonem ki yachid, ve'ani ani. Tzarot levavi irchiv, mimetsukotai hotzien, re'oni va'amali vesa lechol chatotai. ראה אויביי כי רבו ושנאת חמס שנאוני. שומרה נפשי והצילני אל אבוש כי חסיתי בך. תום ויושר יצרום כי קיוויתיך פדי אלוהים את ישראל מכל צרותיו. סלמו 26. כי הבלורי נומר קודיות כבבקי לתתרגרם. לדוד שופטני אדוני כי אני בתומי הלכתי. ובאדוני בטח לא אמעד. בחנן אדוני ונשא, צורפה חיליותי וליבי, כי חסדך לנגד עיניי, והתהלכתי בעמיתך. לא ישבתי עם מתישיו, ועם נעלמים לא אבוא. שנאתי קהל מרעים, ועם רשעים לא אשב. ארחץ בניקיון כפיי, ואז סובבה את מזבחך, אדוני, להשמיע בקול תודה ולספר כל נפלאותיך. Adonai, Ahavti me'on beitecha u'mekom mishkan kevodecha. Al te'esof im chata'im nafshi ve'im anshe damim chayai, asher bidehem zima v'minam mal'e ashov. Va'ani בתומי אלך, פדני וכונן, רגלי עמדה ונשור, במקהני אברך אדוני. סלמו ונגיסה. חבזה, זך, פורו, ורצה. לדוד, אדוני אורי ואישי, ממי אירא? אדוני מעוז חיי, ממי אפחד? בקרוב עלי מרעי לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי, המה כשלו ונפל. אם תחנה עלי מלחמה, אם תחנה עלי מחנה, לא ירא ליבי. אם תקום עלי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. כי יצפנני בסוכו, ביום רעה יסתירני, בסתר אהלו, בצור ירוממים, ואתה ירום ראשי על אויביי סביבותיי, ואזבחה ואהלו זבחי תרועה, אשירה ואזמרה לאדוני, שמה אדוני קולי אקרא, וכונן וענן. לך אמר ליבי, בקשו פני את פניך, אדוני אבקש. אל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדך. עזרתי היית, אל תתשם ואל תעזבין, אלוהי שתי. כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יעזבני. הוריני אדוני דרכך, ונחני באורח מישור. למען שוררי, אל תתנני בנפש צרי, כי כמובי עדי שקר בפי החמאס. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, קווה אל אדוני, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני. אולטימוס אנו די אוג'י, ונטוטו, כוח, פורצה, לשם דיה פורצה, טוטו סו פופולו, טוטי סוסטניטורי, קורג'וזי, אירויצ'י, דל פופולו אבראיקו, אמן. לדוד, אליך אדוני אקרא, צורי, אל תחרש ממני, פן תחשי ממני, ונמשמתי מרדבו. שמה כל תחנני, בשבעי אלך, בנושאי ידי אל דביר קודשך. אל תמשכם עם רשעים, ועם פועלי אבן, דוברי שלום עם רעיהם, ורעה לבבה. תן להם כפה עולם, וכרוע מעליהם כמעשה ידיהם, תן להם השב במולם להם. כי לא יבין אל פעולות אדוני ומעשה ידיו יהרסם ולא יבנה. ברוך אדוני כי שמע כל תחתי, אדוני עוזי ומגיני, בו בטח ליבי ונעזרתי, ויעלוז ליבי ומשירי אהודים, אדוני עוז לנו ומעוז ישועות משיחו הוא, הושיע את עמך וברך את נחלתך. וראם ונשאם עד העולם. סלווה אל תור פופולו, בנדיצ'י לתו ארדיטה, אפרינדיטי קורה ללורו, אסוסטיני לפרספה. אמן ואמן. אלוהר, אמור, פטור ריקופרו די תדים בסטמטינה, איפסיאמו על הלציון הקלאסיקה דל ג'ובדי, דובי פרטיאמו סימפרי קון לסינטזי ולפרשה בסטימנה, כאלה, prima parasha del libro di Devarim, l'ultimo del Pentateuco, dunque siamo al quinto libro della Torah. Tutto il libro è stato proferito da Moshe Rabbeinu 36 giorni prima della sua morte, dunque da Rosh Chodesh Shvat fino a poi il giorno della sua morte che era il 7 di Adar. E in questa parasha abbiamo Moshe che critica il popolo dopo il dono della Torah su Monte Sinai. Questa critica è molto delicata, definiamola così. Poi abbiamo le benedizioni di Moshe Rabbeinu per il popolo, appunto prima di morire, la delega di comando e invito a entrare nella terra promessa, cioè la terra di Canaan, che sarà per sempre poi Eretz Israel. Poi ricorda l'invio degli esploratori il loro molto sfavorevole rapporto, condanna appunto degli esploratori. Poi abbiamo la condanna dei padri e il loro tardivo ravvedimento. Abbiamo l'incontro con i discendenti di Esav, l'attraversamento nel paese di Moab. Abbiamo la generazione uscita dall'Egitto che a termine, perché vengono a mancare nei 38 anni, tutti coloro che dai 20 anni su sono usciti come aveva promesso Hashem, dopo i peccati capitali del Vitellodoro e degli esploratori. Abbiamo l'episodio dell'attraversamento del paese di Ammon, poi abbiamo le guerre, una contro Sihon, re di Heshbon, e l'altra contro Og, re di Bashan, e vittoria miracolosa in entrambe le guerre, con Mosè che ferma il sole, come abbiamo visto stamattina. Abbiamo i territori assegnati ai discendenti di Ruven, della tribù di Ruven, Gad e parte della tribù di Menashe, e la parasha si conclude con le istruzioni per la battaglia contro i sette popoli che risiedevano a Kenan. E passiamo allo sviluppo di uno degli innumerevoli, perché qui abbiamo dato solo una sintesi, ovviamente vi ho trasmesso solo una sintesi della parasha, ma ci sono su ogni passo, su ogni parola, su ogni punto, una vita non basterebbe. Comunque, dobbiamo, come ogni settimana, in preciso, devo scegliere un argomento. L'argomento che ho scelto, se riusciamo due, e l'Aftarah, come sempre, grazie e ricordo a Rivka Shekhevria, è l'argomento che ritroviamo a pagina 722 del Chumash, del Pentateuco di Moisè Levi. Dunque, Chumash Devarim, Parashat Devarim, capitolo 1, passo 5. E cosa vediamo? Che Hashem, allora abbiamo tutte le direttive che di Hashem tramite tutto, tramite sempre Moshe Rabbeinu, e vediamo tutte, cioè chi ha portato in mano può anche guardare nel testo, che al di là del Giordano, nella terra di Moab, Moshe iniziò a spiegare questa Torah. E Rashi ci spiega in che modo l'ha spiegata, l'ha tradotta in 70 lingue. 70, sapete che sono, rappresenta anche le 70 nazioni del mondo. E cosa ci spiegano però i nostri saggi? L'abbiamo visto nel Rashi, che riporta il Midrash Tanhuma e il Midrash Bereshit Rabbah, che dice che appunto, come vi ho detto, l'ha tradotta in 70 lingue. Ma non solo, se andiamo avanti a pagina 830, sempre del Chumash di Moisè Levi, in Parashat Kitavo, al capitolo 27, Passuk 8, cosa vediamo? Che Moshe Rabbeinu ha comandato loro di scrivere tutta la Torah, dunque di trascrivere tutta la Torah in 70 lingue, una volta che avrebbero attraversato il Giordano con Yehoshua, il suo successore, non più con lui ovviamente, che ormai non sarebbe stato più, come riportato dal Trattato Sotà 32, Cuore Levi. Però, un attimo, andiamo al Trattato di Sofrim, più esattamente il primo capitolo, la settima halakha. E dove ci sono appunto tutte le halakhot, le leggi riguardanti il sofer, di cosa scrivere, come scrivere, in che condizioni, eccetera. E lì è riportato che questo episodio con Tolomeo, e dice così la Mishnah: Ma se be chamisha skenim shekatvu le talmai ha-melech et ha-Torah yevanit. Dunque, questi cinque anziani, nel senso saggi, che trascrivero la Torah a re Tolomeo in greco. E quel giorno fu considerato un giorno nefasto, cioè funesto proprio, come il giorno appunto in cui il popolo ebraico creò questo idolo del Vitello d'oro. E questo perché, mi chiederete? Perché la Torah non poteva essere tradotta in modo accurato. Però un attimo, qui abbiamo un enigma. Visto che Moshe Rabbeinu l'ha già tradotta in 70 lingue, di cui greco. Dunque, perché viene data questa analogia con il giorno in cui fu costruito questo vitello d'oro? Nella stessa Masechet, dopo, e questo forse è quello che voi conoscete di più, diciamo, l'episodio più famoso è quello dei 72 saggi che vennero messi in 72 case diverse, nessuno sapeva il perché, e poi una volta arrivati a destinazione, ognuno poi, a ognuno è stato rivelato dunque la missione, ossia di tradurre tutta la Torah. E qui poi c'è stato il miracolo che malgrado che hanno portato, diciamo, dei cambiamenti, chiamiamoli così, tutti i 70 apportarono esattamente gli stessi cambiamenti. Adesso, però, tornando alla problematica, diciamo, che abbiamo riscontrato prima, che abbiamo detto era un giorno nefasto, il giorno che è stata la Torah tradotta in greco, quando in realtà Moshe l'aveva già tradotta. Allora, per capire ciò, notiamo o analizziamo la precisazione dei termini usati dai nostri saggi, che hanno paragonato appunto la traduzione della Torah non al peccato stesso del vitello d'oro, ma al giorno in cui questo peccato fu attuato. E qui arriviamo a questo confronto, a questa analogia. In realtà, l'aver creato questo vitello, come anche la traduzione della Torah in greco per Re Tolomeo, di fatto l'intento in entrambi i casi, l'intento, il proposito, non era negativo. Però sì, era molto grave, perché appunto poteva arrivare a una, diciamo, a divergersi, diciamo così, qualcosa di molto grave, come di fu l'ho fatto, lo fu di fatto. Allora, torniamo al peccato del vitello d'oro. E qui andiamo al Ramban. No, Rambam, non Imam Movite, ma Aramban 32, sempre ritroviamo questo cuore 32:1. Che cosa spiega? Che l'intento primo del popolo ebraico nel costruire questo vitello era di sostituire, non di sostituire Hashem, Dio, ma come sostituto o alternativa al rappresentante umano di Hashem in questo mondo, ossia Moshe. Vediamo la loro argomentazione. Allora, loro cosa rivendicano? Che in effetti è scritto, pagina 372 del Moisè Levi, Parashat Kitissa, Shemot 32, 1. Che cosa vediamo? Vedete, terza volta che abbiamo un cuore oggi. Che, come è scritto, Zemosheish lo Yadanu Meayanu. Cosa succede? Questi non vedono arrivare Moshe, che è salito per portare le tavole della legge, dunque abbiamo bisogno di un sostituto. E cosa vedono? Che HaKadosh Baruch Hu stesso è stato il primo a porre, diciamo, un connettore, tra virgolette, un essere umano che funga da collegamento, da contatto tra lui e il popolo. E questo lo vediamo nel Chumash Devarim, capitolo 5, passo 5, pagina 746 di Miselevi, per chi vuole controllare, che infatti, come ha detto Moshe, come si era espresso esplicitamente, Anochi omed ben Hashem uvenechem. Io faccio da tramite tra voi e Hashem. Dunque, quando hanno visto che Mosè sale al cielo e tarda, a quel punto hanno detto: beh, allora creiamo un altro, o nominiamo in questo caso un altro mediatore, un altro intermediario tra noi e Hashem. Dunque, questo intento di per sé era positivo, visto che si sono basati sull'affermazione stessa di Mosè. E ci ricorderebbe che questo era anche lo scopo della costruzione del Mishkan, di far permeare la santità della divinità nella realtà del mondo materiale. Infatti, tra i due cherubini, che erano questi due angeli posti sopra l'Arona Kodesh, l'arca della testimonianza, arca sacra, tra i due cherubim, fuoriusciva la parola di Hashem e si rivelava la Shekinah, come è anche riportato ovviamente in Parashat Terumah, e lo ricorda e lo spiega il Ramban. Oggi abbiamo il Ramban. E dunque, sempre su questo, basandosi su questo principio, Ibn Israel hanno costruito questo vitello, dunque, per creare qui, in questo mondo materiale, un che ricordi questa Merkava, questa carrozza divina dei mondi celesti, di cui una delle facce, tra virgolette, era Pneshor, di un vitello. Ma il loro errore madornale, capitale, è qual era allora? Che Hashem, quando nomina un intermediario, un mediatore, in realtà noi percepiamo che cosa? Non la persona, il mediatore, ma la parola divina attraverso, in questo caso, un umano che era Hashem, che era Mosè. E questo perché il mediatore, per essere degno di questo titolo, mediatore tra noi e Hashem, vedete un po' voi, deve essere privo di Metziut Michelot, diciamo un'esistenza personale, cioè la sua sottomissione, come in questo caso Moshe Rabbeinu, che infatti viene definito nella Torah l'uomo più umile. Cioè in assoluto era l'uomo più umile di tutta la terra, perché se non lo fosse stato non avrebbe potuto essere o fungere, come abbiamo detto, da tramite tra Hashem e noi e trasmetterci la Torah. Dunque, quando invece una persona, dunque non Hashem, una persona decide di creare se lui un tramite, è lì, Shomu Shamayim, mai sia, perché Dio non voglia, si potrebbe considerarlo come divinità. E dunque sarebbe proprio idolatria vera e propria. Ecco perché è detto il giorno in cui il vitello fu forgiato dal popolo ebraico. E a proposito, anche quando Moshe Rabbeinu ha tradotto la Torah, attenzione, era sotto l'ordine preciso di Hashem. E dunque, in questa traduzione vi era una santità particolare e non c'era neanche il dubbio che questa traduzione non sia accurata, ma era, visto che era tramite volontà divina, e dunque era la più accurata in assoluto. Cosa che invece, quando fu Tolomeo e non Hashem a richiedere la traduzione, lì il pericolo quasi inevitabile che fosse tradotto in modo non accurato c'era e vigeva. E dunque, di fatto, come poi vi ho già raccontato, che nella seconda parte dunque di questo trattato, Masechet Sofrim, la seconda parte parla dei 70 Zekinim che hanno di fatto tradotto la Torah, e Hashem ha fatto però qui in quel caso proprio un miracolo che non ci fosse nessun errore, che tutte le traduzioni fossero identiche. Questa era la bracha che Hashem ha dato. Però normalmente noi sì, abbiamo bisogno di un tramite, ma perché tante volte anche tanti in quanto Chabad mi hanno chiesto come mai la figura del Rebbe è così importante per noi Chabad e per gran parte del popolo ebraico, se abbiamo Kadosh Baruch e dobbiamo credere solo in lui, e dobbiamo rivolgerci nelle preghiere solo a lui, e via dicendo. Dunque, perché l'importanza di questa figura di Tzaddik, e questo lo vediamo ancora già dai tempi appunto di Moshe Rabbeinu, c'è sempre stata una guida spirituale per il popolo che, per essere considerata tale, però, tra le varie qualità, ovviamente, che aveva a suo tempo e fino ad oggi, Mosè e tutti coloro che l'hanno rappresentato nel corso dei millenni, ma soprattutto la qualità prima, a parte ovviamente essere tzaddik, chacham, gaon e via dicendo, e avere la padronanza della Torah, shebichtav, shebaalpeh, dunque a livello anche intellettuale, proprio un po' fuori dalla norma e dalla natura, ma soprattutto l'umiltà. E questo l'abbiamo visto ovviamente anche da Rebbe e da tutti i Rebbeim, da tutti i tzaddikim, quelli veri, quelli sinceri. E concludo la parasha con un ultimo punto e poi passiamo all'Haftarah. Allora, un altro punto molto 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 importante di questa parasha, cioè importante tutto come dico sempre, però che riguarda un po' tutti noi. Allora, la parasha di Dvarim, vi ricordo, è sempre, e sottolineo sempre, letta il Shabbat prima di Tisha B'Av. In questa parasha ci sono diverse allusioni a tutto quello che rappresenta il 9 di Av, e uno di quelli era appunto come vi ho detto prima, in questa parasha si ricorda il peccato capitale degli esploratori. In effetti, la notte nella quale appunto tutto il popolo pianse in risposta o diciamo, a quello che gli esploratori avevano trasmesso loro, ah, non ce la faremo mai, è una terra di giganti, e via dicendo. Allora, quella notte tutto il popolo, dopo la Shonarà di Meraglim, pianse disperato. Che notte era? Che data era? Il 9 di Av. E come disse Hashem quella notte, stanotte voi state tutti o quasi tutti piangendo a migliaia, centinaia di migliaia, perché vi siete fatti coinvolgere dalla Shonarà dei Meraglim, e d'ora in poi questa notte piangerete, ma per motivi validi. Primo Betamigdash distrutto, secondo Betamigdash, tutti gli avvenimenti tragici appunto del 9 di Av. Quando però uscì in questa parasha ricorda il peccato dei Meraglim e della Shonarà, che termine usa? Andiamo al Chumash, appunto, Dvarim, capitolo 1, Pasuk 27, pagina 726 di Moise Levi, per chi vuole controllare. Vateragnu be'o alechem vatomru besin'at Hashem otanu sianu meretzah. Voi avete parlato la Shonarà nelle vostre tende e avete detto che Hashem ci ha portati fuori dall'Egitto dal tanto odio che porta verso di noi. E non è facile questa affermazione molto terribile, e ecco perché nella Megillah di Echa, che viene letta proprio la sera di Tisha B'Av, parte con le parole Echa Yashva Badan Ha'i. Aleph Echa Yashvant, Badadbet, Ha'ir Hei. Queste quattro lettere, Alif, Yud, Bet, Hei, formano il termine Eva, odio. Moshe Rabbeinu in realtà qui sta svelando qualcosa che perché l'episodio degli esploratori noi lo troviamo nella Parasha di Shlach nel Humash Bamidbar, capitolo 14, verso 3. Ma lì non è detto, cioè qui c'è un'aggiunta di Mosè. Lì non è detto che in Israele, se andate a guardare Parasha Shlach, la storia degli esploratori, non c'è nessuna pasuk che esprime l'odio fittizio, diciamo, che in Israele accordavano a Hashem nei loro confronti. Perché qui invece Moshe dice che c'era questo odio, quando nell'originale Parashat Shlach non l'abbiamo visto. Ovviamente questa loro affermazione era in seguito alla loro mancanza di fede in Hashem nel poterli portare in Eretz Israel malgrado i sette popoli. E analizziamo un attimino proprio il termine, l'etimologia del termine Vateragni, cioè c'è Lashonara, quello che è palese, quello che non si ha vergogna di esprimere anche ad alta voce, che bisognerebbe però ovviamente, e c'è quello detto Baohel nella tenda di nascosto dietro la schiena. E cos'è questo Vateragnu appunto? Dice Rashi, basandosi sul Midrash Bamidbar Rabbah, che loro hanno parlato, Lashon Hara, sul fatto stesso che Hashem li abbia portati fuori dall'Egitto, terra che veniva irrigata dal Nilo, e li porta in questa terra invece dove non c'è un Nilo che è la irriga. Allora, dunque, Hashem odia il popolo e Mizraim è una terra migliore di Eretz Israele. Queste sono le affermazioni del popolo. Ovviamente entrambe, che shikriot, come si direbbe in ebraico, dunque terribili, e è risaputo che Hashem ama il suo popolo e questo amore si è espresso tramite miracoli enormi che ha attuato in Egitto. E le 10 piaghe, e l'apertura del Mar Rosso, e la guerra contro Amalek, e la lista è lunga. Per non parlare anche del fatto che Eretz Israele in Devarim 11, Pasuk 11, 11, 11, pagina 768, viene definita come le Mattara Shamayim Tishtemayim, dunque che la terra beve l'acqua del cielo. Dunque, le piogge sono una brachà molto più importante delle acque del Nilo. E qui la risposta alla nostra domanda. Queste menzogne, cioè che Hashem, Dio non voglia, non ci ama, che la terra d'Egitto è migliore dell'Eretz Israele, non vengono appunto ricordate nella parasha originale di Parashat Shlach, perché appunto i Bnei Israel non le hanno espresse in modo esplicito. Qui in questa parasha Moshe rivela quello che loro pensarono e dissero nelle loro tende, Be'a Be'ohalechem, cioè quella shonara, come abbiamo detto, dietro le quinte, letteralmente. Ma la verità è che Hashem ama il suo popolo e anche quando lo facciamo a dire e non poco, e questo amore è sottolineato ed è espresso in modo particolare lo Shabbat, prima di Tisha B'Av. E questo perché? per darci forza, consolazione a tutto il popolo ebraico in questi fatidici giorni e darci speranza nell'avvento di Mashiach che arriverà prossimamente a me. Concludiamo la lezione con la Haftarah. Allora, la Haftarah di questa settimana la troviamo pagina 1068 nel Mashdi Boiselevi, comunque Haftarah Devarim, e sarebbe l'Haftarah di Ishaya, capitolo 1, da passo 1 a passo 27. Famoso Chazon Ishaya ben Amoz, cioè questa visione aspramente profetica del figlio di Amos, che ebbe a proposito appunto di Judà, di Gerusalemme e Navi precisa ai tempi di Uzia, Yotam, Ahaz e Yehizkiyahu, re di Yehuda. E cos'è questa visione? Ascoltateci, prestate orecchio, Shimu shamayim vehaazinu aretz. Noi abbiamo visto anche questa espressione quando Mosè ha detto nell'ultima parasha, appunto, adesso siamo alla prima parasha, nella penultima parasha, pardon, Ha'azinu, deve detto, Azinu Hashamayim, dunque, Ha'azinu Hashamayim, ascoltate cieli, no, un attimo, Ha'azinu Hashamayim, Batishma Aretz, cioè prestate orecchio cieli e ascoltate, ascolta terra. E qui abbiamo il contrario. Ascoltate cieli e prestate orecchio alla terra. E questo perché i cieli devono sia ascoltare che prestare orecchio, la terra sia ascoltare che prestare orecchio in quanto testimoni. Testimoni che, di che cosa mi direte? Testimoni del fatto che Hashem ha detto: ho cresciuto i miei figli, li ho resi illustri, ma loro si sono ribellati contro di me. Persino il bue, dice Hashem, riconosce di dover obbedienza al suo proprietario. L'asino distingue la mangiatoia del suo padrone. Ma Israele non vuole riconoscere quello che mi deve, dice Hashem. Il mio popolo non comprende quello che è bene per lui. Ah, sono diventati una nazione peccatrice, un popolo carico di iniquità, progenie di malvagi, figli scellerati. Hanno abbandonato Hashem, l'hanno provocato all'ira, si sono volti indietro per allontanarsi da me, Hashem. E domande: perché, pur essendo colpiti, continuate a ribellarvi? Non è ogni testa colpita da malattia? Non è ogni cuore dolente? Tutto questo non basta per fare Teshuvah? Dalla pianta dei piedi fino alla testa non vi è nulla di illeso nel suo corpo, solo ferite, lividi, piaghe aperte che non sono state medicate dal pentimento, né fasciate, né lente con l'olio del rimpasto. Il vostro paese, dice Hashem, è devastato, le vostre città date alle fiamme, la vostra terra e divorata dagli stranieri sotto i vostri occhi, rimasta desolata della sua gente, come se fosse stata sovvertita dagli stranieri. La figlia di Zion, Zion sarebbe Gerusalemme, rimarrà deserta come una capanna di sorveglianza in una vigna, come un bivacco in un campo di angurie dismesso dopo il raccolto, come un accampamento attorno a una città cinta d'assedio, abbandonato al termine della battaglia. Ascoltate la parola di Hashem. In realtà vi ho preparato anche tanti rashi, ma non mi rimane tempo di entrare in tutti i rashi che vi ho preparato. Comunque, ok, dunque, riprendo. Se Hashem, Dio delle schiere, non avesse conservato un piccolo residuo di noi, poco mancava. E saremmo stati annientati completamente, come Sdom. E sì, saremmo divenuti simili a Gomorra, a amore. E qui Rashi dice un principio importantissimo che io ripeto a diverse persone negli ultimi anni in particolare, di cui un'amica, che è il famoso detto, Aliftach Adam Piv la Satan. Non aprire la bocca a Satana, vuol dire cercare sempre di esprimersi in modo corretto e positivo e non dare forza a colui che rappresenta la malvagità. Passo 10. Ascoltate la parola di Hashem, Shim'ud var Hashem, come Shema Israel, Hashem, okay. Ascoltate la parola di Hashem, appunto campi simili a quelli di Sodoma, prestate orecchio, come abbiamo visto prima, a proposito del cielo e della terra, Shim'u Shamayim ve'azinu er. Qui abbiamo Shim'ud var Hashem, Ketzine Sodom, ha'azinu Torat Elokeinu amamora. Dunque, prestate orecchio alla Torah di nostro Dio, gente analoga a Gomorra. E qui tenetevi forte. Cosa dice Hashem? A cosa mi servono i vostri abbondanti sacrifici? Sono sazio dei sacrifici olà di montone, del grasso di animali ben nutriti. Dal momento che trasgredite la mia legge, non mi interessa il sangue dei tori, né il sangue degli agnelli o dei capretti. Quando venite a presentarvi davanti a me, ma non mi siete fedeli, chi ve lo ha chiesto di venire a calpestare i miei cortili quando non siete sinceri? Non portatemi più della mincha. Vane, perché il fumo che proviene da queste minchà, per me, dice Hashem, è un abominio. Quanto alle convocazioni per il non lunio, per lo Shabbat, non posso tollerare questa combinazione di iniquità insieme alle feste solenni. Il mio spirito è in odio i vostri novilunio e i vostri sacrifici festivi. Mi sono diventati un peso e sono stanco, dice Hashem, di sopportare. Quando tenderete, pardon, le vostre mani, io vi nasconderò il mio sguardo. E se anche insisterete a pregarmi, non vi darò ascolto, perché le vostre mani sono piene di sangue. E qui, da Passuk 16 a 18, abbiamo 10 espressioni dove Hashem mette in guardia popolo ebraico, adesso vedremo le 10 espressioni che sono analoghe ai 10 giorni di pentimento tra Rosh Hashanah e Kippur, inclusi Rosh Hashanah e Kippur, e anche alle 10 Malchuyot e Zichronot e Shofarot che ricordiamo appunto nei giorni solenni. E vediamo quali sono i 10. Le dice cose nelle quali Hashem ci mette in guardia. 1. Lavatevi. 2. Purificate. 3. Allontanate dai miei occhi il male delle vostre perversità. 4. Cessate di comportarvi male. 5. Imparate a fare il bene. 6. Cercate la giustizia. 7. Date sostegno all'oppresso. 8. Siate giusti con l'orfano. 9. Difendete la causa della vedova e 10. Se vi comporterete in questo modo, parliamone insieme. Veniva Kha. Dice Hashem, anche se i vostri peccati, e qui una frase bellissima, importantissima, che ci riporta anche a questo filo rosso che veniva appeso al Mishkan, poi nel Beit HaMikdash, giorno di Yom Kippur, e che si trasformava dopo il giorno solenne di Kippur in bianco. Dunque, anche se i vostri peccati dovessero risultare essere come una stoffa tinta di scarlatto, provvederò affinché diventino bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come la porpora, diverranno candidi come la lana, perché il rosso rappresenta il sangue, la violenza, la negatività. Se lo desiderate e se ascolterete le mie parole, e allora sì, potrete mangiare i migliori frutti del paese. Se invece rifiuterete, e vi ribellerete, sarete divorati dalla spada del nemico. Come? E poi pone la domanda, dice, come ha potuto una città onesta e fedele trasformarsi in una prostituta lontana da Hashem? Era piena di giustizia, si riferisce Yerushalayim di mente, vi dimorava la rettitudine e ora la abitano degli assassini. Il tuo denaro in vero argento ora è diventato scorie di rame placcato. Il tuo vino è ora diluito con acqua. I tuoi nobili sono ribelli e complici di ladri. Tutti amano i compensi illeciti e ricercano scambi di favori. Non giudicano gli orfani con giustizia, agiscono in modo che a loro non arrivi la causa della vedova. Conclude la Haftarah di Devarim di Ishaya, capitolo di Ishaya, capitolo 1, passo 24. Perciò, ecco cosa dice il padrone di tutto dell'universo, l'Eterno Hashem, Dio delle schiere, prode di Israele. Cosa dice? Ecco, mi prenderò soddisfazione sui miei avversari e mi vendicherò dei miei nemici. Chi mi chiederete, ma che sono i nemici di Hashem onnipotente, che è nemico di Israele, è automaticamente nemico di Hashem, come l'abbiamo visto altre volte. Stenderò, dice Hashem, ripetutamente su di te la mia mano per punirti fino a eliminare ogni trasgressore. Ti depurerò delle tue scorie come se ti lavassi con la soda, eliminerò tutto il vile metallo dal tuo denaro. E finalmente ristabilirò i tuoi giudici, che saranno devoti come lo erano all'inizio, quello che preghiamo ogni giorno, 3 volte al giorno nella Midà, di riportare i nostri giudici e anche i tuoi consiglieri come erano in principio, di modo che sarai chiamata città dove dimora la giustizia, città fedele. Sion sarà redenta dai suoi peccati con la giustizia dei suoi abitanti e quelli che si pentiranno saranno redenti mediante la rettitudine delle loro azioni. Le Ashiva Shoftach che da Rishonah, Yoatzach che da Tehillah, Zion bemishpat yipadeh, veshaveh bitzdakah. Dunque, vi rileggo le frasi clou: Chazon Ishaya ben Amoz, Shimu shamayim ve'azim aretz, Lulle Hashem Tsevaot, Shimu udvar Hashem sinezdom, Ha'azinu Torat Elohim, Elokeinu Amamora. Abbiamo parlato dei 10 modi di fare diciamo, dell'iter per la Teshuvah, Rachaku, Hizaku, Hasiru Roam Alelechem Midedenai, Chidlu Harea, Limdu Hetev, Dirshu Mishpat, Ashru Hamotz, Shiftu Yatom, Rivu Almana, Elochuna Venivakha Yomar Hashem, Im Iyu Hataechem Kashanim, Kashele Gelbin, I mi adimo hatola katzemeri. Abbiamo parlato di Echa haita lezonah kirya ne'emana e le ultime due frasi, cioè diciamo che ho sottolineato e che sono conosciute, famose, importanti, ve ashiva shoftaich che varishonah ve yoatzaich che vatzibah. Dunque concludiamo con parole di speranza e promesse che si avverino prima possibile. Amen. Con Sion Mishpati Padeh Veshavea Bitzdakah. Dunque abbiamo ripreso i temi di stamattina, abbiamo analizzato un attimo la parasha con una veloce sintesi degli argomenti principali, ci siamo soffermati su due in particolare, sulla traduzione in 70 lingue della Torah, prima da Mosè, poi dai 5 Schenim per Talmai HaMelech e dopo i 72. E dunque, analizzato secondo l'ottica della Hasidut, visto che siamo appunto la lezione anche di Hasidut, ovviamente, non di, a parte appunto Parashah e Navi. Abbiamo anche studiato un altro punto della Parashah, una parte la traduzione, ma anche la gravità del Lashon Hara e di quale Lashon Hara in particolare, non ricordato nella Parashat Shelah, quello che avevano detto, che Dio non vuole, che Hashem ci odia e che l'Egitto era un paese molto, diciamo, migliore di quello di Eretz Israele. E dunque abbiamo analizzato, come dicevo, secondo l'ottica di Hassidut anche questo punto importantissimo e abbiamo concluso con la Haftarah e il Pshat e diversi rashi della Haftarah. Vi auguro un bellissimo Shabbat Chazon, che questi tre Shabbatot mi direte, ma il Shabbat prima di Tisha B'Av è nei 9 giorni? Stop! No, 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 no. I Shabbat dal 17 di Tammuz fino al 9 di Av, in particolare questo Shabbat, non deve essere come tutti i Shabbat, dunque pietanze, rispettarlo con pietanze, vestiti eleganti e quant'altro, come ogni Shabbat, ma anche di più. Poi sarebbe tutta una spiegazione ancora a sé, ma abbiamo concluso per oggi e vi abbraccio tutte una a una. Vi auguro appunto un bellissimo Shabbat, che questo Shabbat possiamo
Grazie
vivere.
Sara, Shabbat Shalom.
Fantastica, Rifka, come sempre, e grazie ancora per aver ideato la Haftarah, cioè l'idea di vedere l'Haftarah un po' più nel dettaglio. E grazie a tutte quelle che hanno partecipato e quelle che parteciperanno in differita, e che questo su, questo merito di queste parole di Torah porti refuah shlemah a tutti i malati, a tutti gli ostaggi, a tutti i feriti, a mia mamma, Rabbanit Rachel Bat Aziza, a Nechama, Rivka Nechama Bat Lea, a Hanna Bat Gene Bala Yeshua, a Nechama Dina Bat Sara, a Mitoch Kol Cholei Amcha Yisrael, Yeshua Pratit, Yeshua Klalit, Yechi Adonai Moreinu Verabbeinu Melech HaMashiach Kamo Ba'el, e che Hashem
Amen.
porti presto, nell'immediato, il Mashiach, così.
Amen. Grazie.
Grazie. E tutti coloro che ci sostengono, come mi piace precisare sempre. Fantastico.